Iran, l'Ayatollah Khamenei e il suo incendiario discorso, i proxy, chi sono e dove sono. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
مادر انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم.
Ayatollah Ali Khamenei denounced Iran's enemies, pointing to Israel for trying to sow the seeds of division in the Islamic world.
Israeli missiles striking near the heart of Beirut in the latest attack since the 2006 war between Israel and Lebanon.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani, ma come immaginate staremo nel Medio Oriente allargato? Il racconto di quest'oggi, come sempre, punteggiato da domande e commenti. 349-238-6666. Se amate twittare, c'è X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo la nostra playlist Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify, che quest'oggi si arricchisce di una nuova chicca, o meglio, coniglio dal cilindro ad opera del nostro Andrea Macchioni. 16.08, in questo esatto istante qui a Milano, le 17.38 minuti a Teheran, dove oggi Khamenei ha tenuto il suo sermone con un fucile a fianco. Appena trascorse ci hanno consegnato una serie di eventi. Il primo, Nasrallah con la sua sepoltura ma in un luogo segreto. Il ministro degli esteri iraniano arrivato a Beirut, in Libano. L'Ayatollah Khamenei che tuona contro Israele. Il mistero sulla sorte del nuovo possibile segretario generale di Hezbollah, Safieddine, colui che avrebbe dovuto rimpiazzare Nasrallah, sarebbe stato vittima di un bombardamento israeliano, ma c'è mistero sulla sua sorte. Ma sullo sfondo c'è la risposta israeliana che prima o poi arriverà, bisogna capire dove e quando, l'abbiamo raccontato nei 2-3 giorni scorsi, ragionevolmente potrebbe vincere la linea rossa, per così dire, statunitense, amministrazione Biden, non colpire i siti di arricchimento dell'uranio, non colpire l'infrastruttura nucleare iraniana, ma piuttosto dirigere i razzi e l'attacco verso le infrastrutture petrolifere, perché l'Iran dipende, la sua economia dipende per una larga parte dall'esportazione di greggio, e questo potrebbe essere per Israele un colpo da piazzare e un durissimo colpo invece per la Repubblica degli Ayatollah. Questo sullo sfondo. Nella purtroppo strettissima cronaca vediamo l'operatività, e quest'oggi proveremo a capirla meglio, dei cosiddetti proxy, cioè di tutte quelle milizie, quegli attori, da Hezbollah ma anche Hamas e le varie milizie in Siria, in Iran, in Iraq, perdonatemi, fino agli Houthi yemeniti. Cercheremo di capire la loro potenza di fuoco, quanto la loro agenda sia regionale, legata o meno ai dettami che arrivano da Teheran, e la loro effettiva pericolosità. Vedo già tanti messaggi al 349-238-6666, i temi li avete ben compresi, però c'è qualche altra notizia che volevo raccontarvi. La prima delle quali ci riporta in Ucraina, dove l'intelligence di Kiev ha rivendicato l'attacco di oggi al capo della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhia. Secondo il comitato investigativo russo, è stato ucciso in seguito all'esplosione di un ordigno che era stato piazzato sotto la sua auto a Energodar. In un video di pochi secondi diffuso dal GUR, cioè l'intelligence militare ucraina, si vede l'uomo a bordo di un'automobile bianca che esce improvvisamente di strada da una curva e poi il veicolo esplode. Non è noto se l'uomo che si trovava nella macchina, che dovrebbe essere il responsabile della sicurezza di Zaporizhzhia, era effettivamente lui la persona a bordo. Se sentiamo le fonti di Kiev, si tratta di Andriy Korotkin, che ha collaborato volontariamente con la Russia, secondo le accuse di Kiev, ha fornito ai russi gli elenchi dei dipendenti della centrale con tutti i loro dati personali, indicando i cittadini con una posizione filo ucraina. Nel frattempo prosegue l'avanzata russa nel Donetsk. Sergei Dobryak, il capo dell'amministrazione militare di Pokrovsk, snodo cruciale del Donetsk da mesi sotto attacco russo e che spesso abbiamo raccontato con i vari inviati e collaboratori qui in Nessun Luogo Lontano, ha affermato che l'esercito russo si trova a soli 7 km dalla periferia della città. L'80% delle infrastrutture critiche della città stessa sono danneggiate. In quel luogo rimangono 13.000 persone, tra questi ci sono anche un certo numero di bambini, ma quasi tutti sono senza elettricità, senza acqua e senza gas. Ieri, due giorni dopo il suo insediamento come nuovo segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte si è recato a Kiev per mostrare il sostegno della NATO all'Ucraina. Ucraina che è più vicina alle NATO che mai, ha detto, e continuerà su questa strada finché non diventerà membro della nostra alleanza. Queste le parole pronunciate da Rutte rivolto a Volodymyr Zelensky. Il segretario generale ha sottolineato la necessità che i membri della NATO aumentino la produzione bellica per poter fornire armi all'Ucraina. E poi torniamo a parlare di Libia. Abbiamo parlato del braccio di ferro tra le due Libie diverse, i due governi, uno riconosciuto dalla comunità internazionale e l'altro no, e poi di quella lotta tutta intestina che ha come attori la Banca Nazionale Libica e la National Oil Corporation, la compagnia petrolifera nazionale libica. Da ieri, ebbene, dopo uno stallo durato parecchio, in Libia è ripresa a pieno regime l'estrazione di petrolio, che era parzialmente ferma da agosto per via di quello scontro politico che vi dicevo. Lo scontro riguardava in particolare, lo ricorderete, la nomina del nuovo presidente della Banca Centrale Libica dopo la rimozione unilaterale da parte del primo ministro di Tripoli. Tripoli è uno dei governi, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, e poi a Bengasi c'è l'altro governo. Siamo in Nord Africa perché domenica in Tunisia si vota. 10 milioni di cittadini tunisini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Repubblica. Kais Saied dovrebbe riconfermarsi alla guida, alla presidenza, anche perché, lo sapete, l'abbiamo spesso raccontato, 5 anni di repressione, svuotamento delle sue prerogative, delle sue funzioni del Parlamento, lo stesso potere giuridico è stato fortemente depotenziato, e poi tutta sia l'opposizione politica ma anche la cronaca giornalistica che è diventata una pallida immagine di quella che poteva essere la Tunisia qualche tempo prima. Ci saranno molti dubbi e ci saranno molti sforzi da parte del partito di Kais Saied per poter mandare la gente a votare, perché pensate che nelle elezioni legislative del gennaio del 2023 l'11% era andato a votare, era stato un vero e proprio boicottaggio popolare. Poi sapete che vi sono due candidati che contendono la corsa presidenziale, Kais Saied, di cui uno di questi, Zammel, fa avanti e indietro dalla prigione. È stato detto che si può comunque candidare, anche se ha una serie di accuse pesanti sul suo capo, ma la maggior parte degli analisti osserva che ragionevolmente, come vi dicevo, Kais Saied sarà riconfermato. Infine, è una notizia che avevamo già dato, ma sapete, ogni tanto la burocrazia russa ha vari passaggi che necessitano di varie legittimazioni e vidimazioni. L'inviato della presidenza russa per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, ha dichiarato che Mosca ha preso al più alto livello la decisione di rimuovere i talebani, che sapete controllano l'intero Afghanistan da quella precipitosa e rocambolesca e tragica fuga dell'Occidente, di rimuoverla dalle proprie liste delle organizzazioni terroristiche. Vanno solo raffinate e portate a compimento le ultime procedure legali, lo riporta la TASS. Non è una questione di desiderio, la decisione fondamentale su questo tema è stata presa dai vertici della Russia, ma tutti i processi devono essere svolti nell'ambito del diritto russo, ha affermato un funzionario russo, secondo appunto l'agenzia di stampa. Infine, in Georgia, dove fra l'altro si vota per le legislative il 26 ottobre, mese importantissimo questo, si vota anche in Moldova, il presidente del Parlamento georgiano, Papashvili, ha promulgato una legge che mette al bando la propaganda LGBTQ sul modello della legge già in vigore in Russia. Sostanzialmente il governo potrà censurare libri, film, ma anche vietare manifestazioni come il Pride. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Cominciamo il nostro racconto, lo facciamo con una voce.
La brillante azione delle nostre forze armate contro Israele era del tutto legale e legittima. Qualsiasi azione di difesa l'Iran sia chiamato a compiere, lo farà con determinazione e forza d'animo.
Passaggio dell'incendiario sermone dell'autorità spirituale iraniana Ali Khamenei, che è molto di più di un'autorità spirituale, lo sapete, sostanzialmente tiene le fila dell'intero apparato della Repubblica Islamica. Ne si approva il fatto, per esempio, che il sermone all'interno di un edificio religioso è stato pronunciato con un fucile a fianco appunto di Ali Khamenei. Dicevo, un discorso incendiario nel quale sostanzialmente, lo sintetizzo in maniera un po' brutale, viene dichiarata legittima l'attacco di Iran e dell'Iran verso Israele, viene definito come una legittima difesa, così come legittima difesa sarebbe stato, nelle parole di Khamenei, il massacro del 7 ottobre. Poi c'è un passaggio molto interessante che ha a che fare con una vera e propria chiamata alle armi a tutti i musulmani, però in quel passaggio Khamenei cita, guarda caso verrebbe da dire, tutti quei paesi in cui c'è una forte componente sciita, perché è impensabile che lo stesso Khamenei, che la Repubblica degli Ayatollah, chiami a raccolta e al proprio fianco paesi come l'Arabia Saudita, che erano in addirittura d'arrivo con la riappacificazione e l'avvicinamento con Israele. Di questo parleremo tra pochissimo, sul significato del sermone di Ali Khamenei. Però lo sapete, ci sono anche eventi e allarmi che riguardano il territorio europeo e il territorio italiano. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, analista. Claudio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, peraltro voi siete freschi di pubblicazione del vostro annuale rapporto sul radicalismo e il contrasto al terrorismo. Sono 5 anni che lavorate proprio sulla penetrazione, sulla minaccia terroristica in territorio italiano, ma soprattutto europeo. Siccome il ministro Piantedosi ha questa mattina rinnovato le sue preoccupazioni per la possibilità che vi siano attacchi terroristici, Claudio, quanto alto è il rischio nel nostro paese in questo momento storico?
Ma il rischio è di per sé concreto, statisticamente fino ad oggi non è stato rilevante e all'atto pratico gli attentati terroristici tentati non hanno portato a risultati di successo, motivo per cui se ne è parlato poco. E questa forse è la grande differenza. Il terrorismo che ha successo ottiene l'amplificazione massmediatica, il terrorismo che è un terrorismo di insuccesso invece finisce con l'atto in sé. L'Italia è un paese, come tutti all'interno dell'Unione Europea, potenzialmente in pericolo, meno rispetto ad altri paesi, cioè questo da un punto di vista statistico. Germania, Francia, Belgio, Regno Unito, al di fuori dei confini dell'Unione, sono i paesi più colpiti. Ma il dato interessante è che il numero di attentati terroristici di tipo emulativo e associati ad appelli o a eventi particolari come la vittoria dei talebani in Afghanistan e l'appello di Hamas a colpire, ha avuto una piccola impennata da un punto di vista numerico che accende l'allarme su un fenomeno che non ha mai cessato di esistere e che può riaccendersi così come lo abbiamo conosciuto negli anni 2015-2017, almeno sul piano potenziale.
La voce di Claudio Bertolotti dirige Start Insight, esperto di controterrorismo, esperto anche di estremismo. A questo punto, Claudio, ti faccio mettere il grand'angolo nella nostra virtuale immaginaria macchina fotografica o telepresa, cinepresa, fate voi, dipende quanto siete nostalgici, perché quest'oggi proveremo a raccontare in somma sintesi quelli che sono i proxy, quindi le milizie, gli attori filo-iraniani nel Medio Oriente allargato. Vi sono gli Houthi yemeniti, naturalmente, ci sono milizie in Iraq, ci sono milizie in Bahrain, quelle preoccupano abbastanza poco, senza contare naturalmente Hezbollah. Possiamo far rientrare Hamas, perché è stato finanziato in maniera molto corposa dall'Iran, e ci sono quelle in Siria, appunto. Che livello di mobilitazione, di aggressività possono raggiungere questo tipo di attori, questo tipo di milizie? Perché per mesi si temeva quasi un attacco a tenaglia, no? su Israele, e in parte c'è stato: Hezbollah dal nord, alcune milizie jihad islamica dalla Siria. Adesso questo rinnovato invito di Khamenei a quello che lui chiama legittima difesa, che livello di mobilitazione può raggiungere secondo te?
Ma allora, innanzitutto lo scenario che hai prospettato è quello peggiore che Israele si immagina di dover affrontare, cioè tutti gli attori che facciamo rientrare nella grande categoria dell'asse della resistenza capeggiato dall'Iran potrebbero colpire contemporaneamente. Soltanto in quell'ipotesi Israele si troverebbe in grosse difficoltà, perché la somma delle capacità dei singoli gruppi sarebbe significativa e forse anche superiore alla capacità di contrasto da parte dei sistemi di difesa aerea israeliani. E proprio sul piano della difesa aerea che si colloca la capacità di minaccia di questi proxy, di questi attori di prossimità che svolgono un'azione offensiva o di minaccia nei confronti di Israele. Perché tutti godono del possesso di arsenali, all'interno dei quali di armi, missili, droni in grado di colpire direttamente Israele, anche da parte di quei paesi che non confinano con Israele, certo. In primo luogo l'Iran e poi lo Yemen. E non dimentichiamo invece altri proxy, in primo luogo Hezbollah, che forse rappresenta la minaccia principale, perché è il più forte esercito di fanteria leggera di tutto il Medio Oriente, secondo soltanto Israele, con una significativa esperienza decennale di guerra combattuta in Siria. Per cui questa capacità di mobilitazione che ha l'Iran è significativa se tutte le forze agiscono contemporaneamente, ma è relativa se invece tutti gli attori svolgono un'opera in solitaria.
Chiarissimo.
Fino ad oggi è stato così.
Claudio Bertolotti, in buona sostanza, ci sta dicendo che cosa, tra le altre? Che l'asimmetria nel confronto tra i proxy e le milizie sciite filo-iraniane versus Israele, che invece è uno Stato, qui stiamo parlando proprio di simmetria anche a livello istituzionale, da un lato può essere un vantaggio per l'antagonista, per l'Iran che guida le fila, perché non si espone direttamente ma attiva in sostanza altri attori che lo fanno per lui. Allo stesso tempo, però, non essendo un attore statale, non avendo le stesse linee di comando, avendo ciascun proxy, ciascuna milizia nei vari luoghi, anche agende molto personali, molto, molto locali, radicate nel territorio, non è così facile attivarle tutte contemporaneamente e in sostanza andare a comporre un esercito che davvero farebbe paura e potrebbe forse ridisegnare lo scenario medio orientale. Visto che Claudio Bertolotti ha lunga esperienza anche di controinsorgenza, di controterrorismo, dato questo scenario, quali sono le risposte che Israele può ancora mettere in campo per evitare, diciamo, il worst scenario, quello che stiamo tratteggiando?
Ma io credo che lo scenario peggiore, quello di una attivazione di tutti gli attori, sia stato in parte contenuto da parte di Israele, in primo luogo mettendo fuori gioco Hamas, o almeno la grossa componente operativa, e la parte di Hezbollah, non tanto ancora distruggendola da un punto di vista militare, anche se le perdite sono state significative a livello politico-strategico di primo, secondo e terzo livello, fino ad arrivare ai comandanti a livello operativo. operativo, addirittura tattico. Questo però non vuol dire che Hezbollah sia stato sconfitto, vuol dire che Hezbollah è impegnato in una guerra, in questo momento anche terrestre, per cui rappresenta una minaccia inferiore rispetto a quanto potesse essere poche settimane fa, prima dell'offensiva israeliana. Per cui in questo momento forse lo scenario peggiore si sta allontanando. Non si sta allontanando però l'ambizione e forse la probabilità da parte israeliana che effettivamente il Medio Oriente possa essere ridisegnato. Ma non dimentichiamo che l'Iran non ha nessun interesse a entrare effettivamente in guerra, in uno scontro aperto con Israele, perché lo perderebbe il confronto, perché è una competizione impari anche da un punto di vista tecnologico, non soltanto da un punto di vista quantitativo.
Grazie mille. Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, fresco di firma di pubblicazione del loro usuale quinto, per la quinta volta, rapporto sul terrorismo e radicalismo in Europa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata a voi e grazie.
Nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano torneremo sicuramente nella situazione disastrosa nella striscia di Gaza, che è sparita un po' dei riflettori, ma continuano i bombardamenti, i civili continuano a pagare un prezzo altissimo. Torneremo anche in West Bank, nei territori palestinesi occupati, perché anche lì focolai di violenza giganteschi stanno passando sotto traccia, ma lo faremo appunto nei prossimi giorni. Quest'oggi abbiamo l'ambizione di provare a tracciare con voi una mappa, darvi un po' di istruzioni per l'uso, per magari leggere meglio alcuni articoli di giornale, ascoltare meglio alcune notizie quando dicono i proxy iraniani. Se pensate che secondo i calcoli del think tank statunitense Wilson Center, tra il 2012 e il 2020 l'Iran ha finanziato queste milizie, incluso peraltro il regime di Bashar al-Assad in Siria, con 16 miliardi di dollari. Andiamo in Yemen. Gli Houthi, secondo le stime del Council on Foreign Relations aggiornate all'aprile di quest'anno, gli Houthi yemeniti contano tra i 10.000 e i 30.000 miliziani. Secondo il budget calcolato da questi think tank, l'Iran avrebbe fornito aiuti per alcune decine di milioni di dollari. In Iraq sono almeno 5 le milizie proxy dell'Iran. Secondo sempre le stime del Council on Foreign Relations, possono contare complessivamente da un minimo di 90.000 miliziani a un massimo di 160.000. La più potente milizia è sicuramente l'organizzazione Badr, seguita da Kataib Hezbollah e da Saib al-Haq. Poi, per darvi conto, ma ci andremo in maniera specifica nell'Iraq, perché può essere preso come formidabile caso scuola di come a volte sbagliamo nel pensare che Teheran teleguidi, perdonate il gioco di parole, automaticamente queste milizie. Non è che loro le attivano e queste attaccano, perché queste milizie nascono a volte con, lo dicevo prima, con delle agende molto molto locali. Per esempio l'organizzazione Al-Badr nasce negli anni 80, ai tempi della guerra Iran e Iraq, e sostanzialmente lottava contro il regime di Saddam Hussein. Quindi capite bene che un'organizzazione, una milizia che nasce con quelle fattezze, con quelle specificità, con quegli obiettivi, poi trovarsi a gestire un'agenda più globale, regionale, quella dettata dall'Iran, può essere un po' più difficile. Poi vi dicevo, in Siria, per sostenere il regime di Assad contro l'avanzata dell'ISIS fin dal 2013, l'Iran ha creato una brigata di cittadini afghani e una di cittadini pakistani di fede sciita. E tra pochissimo, in esclusiva, sentirete anche la voce di qualcuno che è stato reclutato. Come sempre, sapete, qui a Nessun Luogo Lontano cerchiamo punti di vista inusitati e cerchiamo di farvi sentire voci che non sentirete da altri luoghi. Detto ciò, una cosa io la vorrei sentire adesso: come vanno le borse?
Nessun luogo è lontano.
Il discorso incendiario questa mattina, tarda mattinata, di Ali Khamenei, era 5 anni che non si faceva vedere in pubblico, non pronunciava il sermone, lo ha fatto con un fucile, un lungo fucile, di cui ci siamo scervellati sulla natura e sul tipo di, sul calibro eccetera, ma non ne siamo venuti a capo. Anzi, se qualche ascoltatore, ce n'è qualcuno particolarmente ferrato, ci soccorre, sarà un'informazione che condividiamo volentieri, perché a volte, sapete, la simbologia, anche il tipo di arma, può voler dire qualcosa. Detto ciò, dicevo, discorso incendiario, tra i passaggi più interessanti è stata questa sorta di chiamata molto ecumenica. Cerchiamo di capire quanto è ecumenica. Khamenei ha detto: le nazioni musulmane hanno un nemico comune e devono cingere una cintura di difesa dall'Afghanistan allo Yemen, dall'Iran a Gaza e al Libano. Naturalmente il nemico comune è Israele, guarda caso però cita tutti i paesi in cui c'è una forte maggioranza sciita, anche se a prima vista uno potrebbe dire: ma è impossibile che Clay Khamenei provi a rivolgersi al mondo sunnita, mica può dire all'Arabia Saudita o altri paesi in via di avvicinamento con Israele, al momento bloccato naturalmente, di riconoscere il nemico comune. Cosa sta accadendo? Come leggere questo discorso? In che fase siamo di questa potenziale escalation? Anche difficile, lo dico da parecchio tempo, trovare il lessico giusto per fotografare il momento storico. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Maria Luisa Fantapie, dirige il programma Mediterraneo, Medio Oriente Africa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Fantapie, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e ad ascoltatori.
Allora, ci aiuti intanto a capire se questo proclama un po' ecumenico è un po' spuntato da parte di Khamenei, cioè vuole parlare anche sunniti, davvero ha questa ambizione?
Ma sì, come diceva lei, questo è un messaggio ecumenico e va un po' nella direzione della volontà anche dell'Iran di fare un po' il difensore di tutto il mondo musulmano contro quello che non è soltanto Israele, ma quello che viene identificato da Khamenei come appunto l'ingiustizia che Israele ha inflitto a Gaza e ai suoi civili nel corso dell'ultimo anno. Il messaggio è rivolto ai sunniti proprio perché, ricordiamolo, anche nelle ultime ore c'è stato un incontro molto importante a livello ministeriale tra il presidente iraniano Pezeshkian e i ministri degli affari esteri dei paesi del Golfo, delle monarchie del Golfo, e come ricordiamo sono a maggioranza invece sunnita. Quindi è proprio c'è proprio la volontà di mettere tutti insieme, in qualche modo di far vedere che l'Iran non è isolato, ma che è ancora capace di intrattenere relazioni con tutto il mondo musulmano e che ha il suo sostegno contro queste.
Devo purtroppo interrompere proprio sul finale del ragionamento, Maria Luisa Fantapie, perché la linea non ci sta soccorrendo. Proviamo a ristabilire un collegamento degno di questo nome e torniamo da lei. In questa puntata in Nessun Luogo è Lontano sentirete anche una voce che ha a che fare col caso iracheno, che abbiamo battezzato in qualche modo con un caso di studio in cui delle milizie molto vicine a Teheran perseguono un'agenda molto locale, quindi molto irachena, ma all'occorrenza si attivano contro il nemico statunitense, all'occorrenza si attivano contro il nemico israeliano. 349-238-6666, guarda caso se uno apre sette fronti in un anno bombardando oltre i confini si ritrova tanti nemici, così diciamo tranchant un ascoltatore. Qualcun altro ironizza sul fatto che Khamenei dopo il sermone incendiario andrà a nascondersi in un bunker, qualcuno ci soccorre? E dice sempre il fucile che aveva Saddam Hussein, ripeto con, ecco qua c'è qualcuno che è ancora più bravo, il Dragunov, credo sia un fucile di precisione dalla lunghezza, e qua denuncio tutta la mia incompetenza su quell'ambito. 349-238-6666, abbiamo recuperato il collegamento con Maria Luisa Fantapie, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa di IAI, che ci stava raccontando di come c'è anche uno sforzo diplomatico, non soltanto oratorio, permettiamola così, lessicale, verboso, nel riallacciare in qualche modo dei rapporti con i paesi del Golfo, battezzando l'Occidente come il nemico. Ma quante possibilità di successo ci sono da parte di questa operazione diplomatica iraniana, secondo lei?
Diciamo, non è battezzare l'Occidente come il nemico, è soprattutto far vedere che l'Iran è capace di intrattenere relazioni con le monarchie del Golfo. E questo è un elemento importante perché, come lo ricordava lei, Israele ha comunque cercato di attirare nel suo campo le monarchie del Golfo in un processo di normalizzazione. Nel momento in cui la guida suprema fa vedere che invece è possibile ancora per l'Iran intrattenere relazioni con Riyadh e tutte le capitali del Golfo, vuol dire che comunque l'Iran non è isolato e che ha dalla sua parte almeno può contare almeno sulla neutralità di queste monarchie sunnite che non si allineeranno a sostegno di Israele.
La voce di Maria Luisa Fantapie, Istituto Affari Internazionali. Intanto gli ascoltatori particolarmente solleciti, alla fine credo che la sentenza sia quella, potrebbe essere un Dragunov arma da sniping di scuola sovietica, quindi fucile di precisione anche piuttosto datato. Mi soffermavo su questo aspetto perché, come sapete, per esempio Alcune armi, in particolare il Kalashnikov, la K-47, è diventato così iconico che compare anche in alcune bandiere, sia di milizie, ma addirittura anche in una bandiera di uno Stato nazionale. C'è Andrea Macchioni di là dal vetro, si è alzato, adesso me la recupera perché vado a memoria, ma la memoria non mi sta soccorrendo. Maria Luisa Fantapie, c'è la tentazione irresistibile per alcuni attori occidentali che sperano nel crollo del regime iraniano. Qualcuno la dice, forse in maniera un po' brutale, Israele fa il lavoro sporco, ma sta lavorando per tutto l'Occidente. Che rischi ci sono in un tracollo a questo punto del regime iraniano?
Bisogna assolutamente dare credito a quest'idea di invincibilità di Israele, come non bisogna dare credito all'idea dell'invincibilità dell'Iran dall'altra parte. Siamo in una situazione molto peggiore, che è quella in cui entrambi sono essenzialmente due attori, Israele e l'Iran, che non hanno in realtà la capacità di annientarsi a vicenda. Israele sta cercando di annientare il proprio nemico con la propria superiorità militare, però non dimentichiamoci che anche un Iran, anche se indebolito militarmente, è capace di fare molto danno. Cioè, non dimentichiamoci cosa è successo agli americani quando sono entrati in Iraq e hanno decantato vittoria contro Saddam Hussein, e dopo sono stati 10 anni a combattere la insurgency in tutte le città irachene. Quindi è veramente molto importante in questo momento non fare il gioco di dire chi è più potente dell'altro da un punto di vista militare o di intelligence, ma di capire i rischi in corso per l'Occidente anche di impelagarsi in una guerra di lungo periodo.
Grazie mille a Maria Luisa Fantapie, dirige il programma Mediterraneo, Medio Oriente, Africa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie, grazie a voi, grazie.
Peraltro Fantapie ci riporta su che cosa? Su quella asimmetria di cui parlavamo prima, cioè le milizie sciite. Tu a un certo punto invadi l'Iraq, lo liberi tra mille virgolette da Saddam Hussein e ti ritrovi della controinsorgenza che è fatta di piccoli plotoni, danno del filo da torcere nonostante la schiacciante superiorità militare e tecnologica statunitense. Quindi un richiamo in qualche modo da parte di Fantapie a non semplificare, a non appiattire il racconto e soprattutto l'analisi su presunte superiorità, perché poi quella asimmetria, anche la nazione più forte del mondo militarmente, a un certo punto può soffrire di attacchi di una piccola milizia in un territorio che ben conosce. Allora, già che ci siamo, stiamo in Iraq, perché cerchiamo di utilizzare proprio il caso iracheno, raccontando le milizie filo iraniane, quindi ancora una volta i proxy, il ruolo dei proxy in quel territorio, con un caveat che ve lo anticipo. La voce che sentirete è quella di Andrea Plebani, analista, ricercatore all'ISPI, ma anche cattolico, Università Cattolica di Milano. Dicevo, attenzione al caveat, che è questo: non è che Teheran dà l'ordine e gli Houthi lanciano i missili, non è che Teheran dà l'ordine e magicamente una milizia filo iraniana dalla Siria lancia i missili verso Israele. Ci sono degli ampi margini di autonomia anche decisionale. Sentite Andrea Plebani sul caso Iraq.
Le milizie in Iraq giocano da sempre un ruolo centrale all'interno degli equilibri del paese. Quando però questo fenomeno viene analizzato in relazione al coinvolgimento iraniano, molto spesso si tende ad assumere che queste realtà, questi gruppi paramilitari, non siano altro che delle marionette nelle mani di Teheran. E questo è una percezione che non è assolutamente corretta, perché in particolare dopo l'avvento del Sergente Stato Islamico dal 2014 in avanti, diverse milizie sono confluite all'interno di strutture di sicurezza riconosciute dalle istituzioni governative, le cosiddette unità di mobilitazione popolare, e hanno giocato un ruolo centrale nel respingere l'avanzata del sedicente Stato Islamico. Il loro ruolo però non si è limitato a questo: da semplici network o attori comunque limitati al piano securitario, sono rapidamente divenuti molto di più, sia perché all'interno di questa unità di mobilitazione popolare sono confluiti gruppi preesistenti, alcuni dei quali molto vicini a Teheran, sia perché la centralità di queste realtà nella lotta contro i jihadisti ne ha fatto attori di primo piano del sistema iracheno, ben oltre il mero piano securitario. In questa fase storica ci sono infatti membri o unità di mobilitazione popolare che rappresentano dei network di di potere che operano sia sul piano politico che sul piano economico che sul piano sociale oltre che securitario. Per questo considerazione relativa al fatto che essi siano delle semplici marionette manovrabili da Teheran è sbagliata. Va anche detto però che si tratta di gruppi molto diversi tra loro, con sensibilità e obiettivi anche marcatamente differenti. Sicuramente alcune tra queste milizie più vicine a Teheran hanno legami talmente solidi da essere e da riconoscersi come parte del cosiddetto asse resistenza, ma altre mantengono una propria specificità e anche un radicamento particolare su alcune parti del territorio.
L'analisi del caso di scuola Iraq e le milizie di Andrea Plebani, ISPI, ma anche Università Cattolica di Milano. Intanto al 349-238-6666 c'è chi si affida alla filmografia, quella più puramente hollywoodiana, il film con Nicolas Cage, Lord of War, è il Mozambico, che ha la K-47 nel suo vestito e nella sua bandiera, ma mentre voi avete i film, noi abbiamo il nostro Andrea Macchioni, che prontamente, sapete che esperto di bandiere e di vessilli, ci ricorda sì Mozambico, quindi confermo un plauso all'ascoltatore, ma anche Sbolla, visto che stiamo parlando di milizie e filoscite, che ha la K-47 nel proprio vessillo appunto. Piccola pausa, traffico, poi come promesso in esclusiva Nessun Luogo Lontano, la strana storia di uno strano reclutamento.
Nessun luogo è lontano.
La radiografia dei proxy, delle milizie proxy legate all'Iran. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo dato qualche numero, anche la consistenza numerica. Rifacendo un po' i conti, pensate, potrebbero mettere assieme facilmente un esercito, compreso Hezbollah, da 250.000 uomini. Sto facendo i conti un po' a spanne. Sicuramente massiccio. Il problema qual è? Dal loro punto di vista, dal punto di vista iraniano, che sono milizie sì legate, foraggiate, anche finanziate dall'Iran, ma che hanno un'agenda molto particolare. Per esempio c'è una milizia, la brigata Fatemiyun, che è una milizia di afghani sciiti che, pensate, combattevano in Siria con il presidente Bashar al-Assad. Ebbene, il nostro Morteza Pajwok, giornalista afghano che avete imparato a conoscere in questi anni, ha raggiunto qualcuno che chiameremo Ali. È un ex miliziano di quella brigata, ha combattuto in Siria. Oggi è stato reclutato dall'Iran in un'altra milizia, ha 30 anni e ci racconta cosa significa il reclutamento di cittadini afghani ma anche pakistani da parte delle milizie filo iraniane. Sentite.
L'Iran mantiene uffici di rappresentanza o emissari pressoché in tutte le città dell'area in cui vivono rifugiati e li impiega per reclutare forze d'appoggio. In Iran ci sono molti rifugiati afghani e quindi la maggior parte dei miliziani reclutati sono cittadini afghani di fede sciita, mentre nel caso dei cittadini pakistani sciiti il reclutamento avviene invece principalmente attraverso le rappresentanze diplomatiche ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran in Pakistan. Ora, per quanto riguarda il reclutamento di rifugiati afghani, questi uffici di rappresentanza operano principalmente di organizzazioni religiose e caritatevoli che in apparenza si presentano come indipendenti dal governo iraniano. Alcuni di questi uffici esistono perfino in territorio afghano, ma la maggior parte dei reclutamenti avviene in Iran, tra i rifugiati, perché il rischio di impiegare cittadini afghani già presenti in Iran è più basso. Al momento del reclutamento, la maggior parte degli uffici di rappresentanza dell'Iran, pur essendo controllati dai guardiani della rivoluzione, si presentano anche come esponenti dei vari proxy iraniani, in modo da comunicare più facilmente e da incoraggiare i reclutati a entrare nelle forze dei vari gruppi di proxy. Voglio sottolineare che in Afghanistan e in Pakistan questi uffici vengono sorvegliati con molta attenzione dai governi locali e che una certa parte dell'intelligence pakistana ha vasti contatti con gli Stati Uniti.
E così funziona il metodo di reclutamento da parte della Repubblica Islamica Iraniana verso persone che peraltro molto spesso hanno già competenze belliche, nel senso che hanno già combattuto, sono già addestrate. Sentite ancora il racconto di Ali, raggiunto dal nostro Morteza Pajwok.
I miliziani afghani e pakistani reclutati in Iran
sono per lo più persone che hanno già combattuto altrove, specialmente in situazioni di guerriglia. Alcuni di loro sono ex militari afghani inquadrati nell'esercito del governo abbattuto dai talebani e a volte hanno ricevuto l'addestramento dalle forze americane. Con l'avvento dei talebani, queste persone sono fuggite dall'Afghanistan in Iran perché i talebani le avrebbero uccise, ma sono state catturate dai guardiani della rivoluzione dell'Iran e sono state costrette a unirsi alle forze di proxy dell'Iran. Tuttavia, la maggior parte delle reclute ha ricevuto l'addestramento militare in Iran e ha imparato tattiche di guerriglia direttamente dagli iraniani. Alcuni facevano già parte delle brigate Fatemiun e Zenabiun, ossia le brigate di afghani e pakistani sciiti, addestrate per combattere contro l'ISIS al fianco dell'esercito siriano e quindi hanno già conosciuto il fronte in Siria e in Iraq. E ci sono vasti campi d'addestramento in Iran e in genere queste reclute si addestrano regolarmente e occasionalmente vengono spedite a fare simulazioni. Posso dire che sono gruppi molto armati e che ci sono suddivisioni infanteria, brigate motorizzate, gruppi di cecchini, eccetera.
Oggi nel suo luogo lontano, in esclusiva, uno sguardo approfondito su una delle tante milizie legate a doppio filo a Teheran. Se vi state chiedendo cosa spinge qualcuno a reclutarsi, andare a rischiare la vita, sono forse i soldi, quanto guadagnano? Sentite.
Il salario di chi viene reclutato in una milizia di proxy dell'Iran e proviene dall'Afghanistan, dal Pakistan o anche dalla Siria o dall'Iraq dipende dal grado e anche dall'istruzione, ma in generale gli iraniani non pagano molto gli afghani e i pakistani e li incoraggiano a combattere con false promesse. Provano ad attrarci con la prospettiva di una residenza a termine oppure permanente e ci pagano di meno. Per essere precisi, la paga mensile è tra i 200 e i 500 dollari e gli aumenti di salario dipendono dal grado, dalle capacità e dall'addestramento ricevuto. La paga viene versata in toman iraniani. Io e la maggior parte dei commilitoni afghani che conosco abbiamo accettato per via della totale mancanza di prospettive lavorative ed economiche. E se potessimo lavorare liberamente in Afghanistan senza pericoli, nessuno entrerebbe in una milizia filo iraniana. Devo dire però che almeno il 5% delle reclute è entrata in questi gruppi per convinzioni religiose e per mentalità e si disinteressano del denaro. Ma per la maggior parte di noi, il denaro è la cosa più importante.
Al microfono del collega afghano Morteza Pajwok, la voce in esclusiva di un ex miliziano della brigata Fatemiun e adesso reclutato dall'Iran per combattere chissà su quale fronte. Tempo quasi scaduto, al 349-238-6666 vedo tante curiosità rispetto a quella che potrebbe essere la risposta da parte di Israele, soltanto credo il tempo ci darà ragione. Intanto le agenzie battono un altro segnale preoccupante perché vi sarebbe in corso, però lo dice la TV degli Houthi Al Mazira, gli aerei britannici starebbero colpendo l'aeroporto Hudaydah di Sana'a, capitale dello Yemen, a proposito di proxy e di minacce che arrivano. Ricordo che quella Houthi è la minaccia che, se volete, più colpisce direttamente l'Occidente per quel quasi totale blocco alle navi e cargo che poi passano per Bab al-Mandeb e poi Mar Rosso, Stretto di Suez, con l'imposizione in buona sostanza del periplo dell'Africa con costi maggiori, quindi un impatto molto forte del commercio. Quindi ci sta anche che, come da parecchi mesi, il Regno Unito abbia posato gli occhi. Staremo a vedere meglio che tipo di natura fosse questo obiettivo. Lo faremo magari a partire da lunedì, perché il tempo è scaduto. Vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo lunedì alle 16. Un saluto da